Benvenuti alla 16ª puntata di White Russian, io sono Francesco Marangolo e con me dall'altra parte del globo, perché è scappato dalla quarantena, e il mio amato Giorgio. Giorgio, come stai?
Tutto bene, tu?
Non c'è male. Giorgio, che è anche autore della sigla che avete sentito all'inizio, di quella che sentite in sottofondo, di quella che sentite alla fine, in generale della sigla delle vostre vite, tipo quella di Friends.
Sono scarsa coglioni.
Bene, dai, l'ultima puntata che abbiamo registrato ha parlato di doppiaggio, è stata una puntata interessante, lunghissima, ricchissima, molto soddisfacente, con un ospite specialissimo, Alessio Cigliano, grande doppiatore, che se vi capita di ascoltare la puntata vi ricorderà Michael Fassbender, Cumberbatch, Kenny il Guerriero, Steve Jobs e chi più ne ha più ne metta. A te è piaciuta l'ultima puntata, Gio?
Moltissimo, moltissimo. Vabbè, poi essendo un argomento che mi sta a cuore, mi sono divertito. Avrei voluto che continuasse per altri 6 o 7 giorni, tipo, sai, quei party, i party di Avent Your Mother di 3 giorni di seguito.
I party, nel senso party. Ah, party
la
di.
La festa di Avent Your Mother,
no? Quella che pensavo i party. Pensavo i parti, vabbè, quelli là che proprio, capito, vai in ospedale 7 giorni prima e il bambino non vuole nascere. Bene, allora, stiamo registrando a praticamente giro di festival anglosassoni completamente conclusi, perché sono conclusi tutti i vari Academy Awards, anche conosciuti volgarmente come Oscar, i Golden Globe, i SAG Awards, gli Independent, i BAFTA, eccetera eccetera. Ovviamente gli Academy, diciamo, che chiudono un pochino questo cerchio perché sono i più noti, e si sono chiusi con la vittoria sorprendente, molto sorprendente, di Parasite, del film di Bong Joon-ho, che si è aggiudicato, oltre alla, diciamo, abbastanza prevedibile statuetta di miglior film straniero, la possibile, non prevedibile, ma comunque, diciamo, non esclusa statuetta di miglior regia, si è aggiudicato anche le altre due statuette più importanti, ovvero quella di miglior sceneggiatura originale e quella di miglior film, che è stata veramente la stra sorpresa che ha fatto venire i capelli bianchi a Trump, che infatti ha dichiarato qualche giorno fa di come trova inconcepibile che un film sudcoreano possa vincere l'Oscar per miglior film americano. Io sono d'accordo con lui, sono perfettamente d'accordo con lui, non so se anche tu.
Sì, no, sì, sono d'accordissimo.
Non potrei essere più d'accordo. Se l'è presa anche un po' con Brad Pitt, quello credo, perché Brad Pitt gli continuano a crescere i capelli a Trump, no, credo sia semplicemente per quello.
Continua ad essere bello Brad Pitt, Trump
continua a essere brutto, cioè non lo è,
no,
mai
Trump
stato.
È meno Trump, bello, però
in realtà Trump non era un brutto, obiettivamente non era un brutto uomo, se vedi le foto di lui da giovane aveva questo, è un po' come Briatore, in effetti il fatto che hanno fatto lo stesso programma secondo me era studiato, era un ottimo parallelismo.
Sì, ma il Briatore è il Trump italiano o Trump è il Briatore americano?
Americano, non lo so, buono a sapersi, bisognerebbe vedere il cedolino fiscale, bisognerebbe capire chi è che è partito, chi è che ha fatto la prima evasionina, chi ha fatto la prima piccola elusione, guarda, neanche evasione, è quello che ha dato il paziente zero. Comunque si sono conclusi questi festival. I festival, oltre a dare tanti bei premi, a fare belle cene, a far vedere le foto di Greg Williams in bianco e nero e così via, sono un luogo di perdizione in cui i vincitori, i candidati, fanno dei bellissimi discorsi su argomenti più disparati, che vanno dall'ambientalismo al femminismo, alla lotta contro la discriminazione razziale, ai piedi delle attrici e come vengono trattati nei film di Tarantino e così via. E ora volevamo parlare in questa puntata, cioè volevo parlare, Giorgio si è sottoposto a questa ennesima tortura della
mi
mappa.
Pagano, tra l'altro.
No, infatti. Vabbè, no, però posso dire, perlomeno cioè meglio, nel senso, vuol dire che veramente sei sulla via del martirio, che sei virtuoso. Se ti pagassero invece avresti qualcosa da nascondere. E mi incuriosiva il fare una mappa proprio concettuale di quelli che sono state le tematiche per affrontate durante i festival, per capire un pochino di cosa si parla, visto che praticamente sono conclusi gli Academy a coronavirus in corso, ma non ancora ai livelli attuali, cioè quelli di questi giorni. Praticamente hanno messo in quarantena tutta la città di Milano e mi arrivano messaggi vocali in cui mi dicono che devo andare al supermercato perché sta finendo la roba sugli scaffali. E per parlare di questi
argomenti, comunque uno non c'ha i soldi per comprarla, quindi è inutile che si che fa sta parte e dice no, vai al supermercato, vai.
No, ma poi arriva, cioè, tipo quelle 2 mesi fa arrivavano i messaggi tipo vai al supermercato che c'è lo scaffale dei Nutella Biscuits vuoto e adesso invece si stanno accorgendo che forse il problema non erano i Nutella Biscuits. Per parlare di questo splendido argomento, ci siamo accorti che stavamo andando un po' verso troppo il federalismo regionale. Invitavamo solo gente del sud, solo gente che non porta i soldi, diciamo, allo Stato centrale. Quindi abbiamo invitato qualcuno dall'Equatore in su, che conosce molto di meglio di me perché si è studiato tutti gli argomenti di cui si è parlato durante i festival, ed è il carissimo amico Matteo Guerra, che ha nel cognome quella che tra poco comincerà per colpa della pandemia globale. Ciao Matteo.
Ciao Chicco, ciao Giorgio, eccoci. È un piacere essere qui, nonostante la traversata dal mio quartiere, sì, Matteo, dalla periferia.
In effetti Matteo viene da sopra l'Equatore, però viene da un altro meridiano.
Un altro Milano, dai.
Viene da un quartiere che si chiama Baggio, che è il quartiere dove praticamente è nata tutta la cultura degli ultimi anni milanese, perché è nato Gali. Che altro è nato oltre Gali?
C'è stato Entix, che è rapper, un po' dancehall, reggae.
Prima di Gali,
sì. Dava lustro al quartiere, più che altro sui muri, in verità, perché alla fine scriveva...
Ah, perché era un writer.
Sì, era un writer, ma anche Gali lo è stato, no? Entix e poi... Un po' più diciamo anzianotto c'era Leone di Lernia, che però ha dedicato una canzone a Baggio, intitolata Sei di Baggio, e quindi ovviamente abbiamo anche il grande Leone di Lernia.
Non sapevo che Leone di Lernia fosse di Baggio, fosse,
cioè, o meglio, no, scusami, non è di Baggio, però ha dedicato una canzone, quindi, okay. Per estensione, diciamo, okay. è un cittadino onorario, esattamente.
Capito.
Esattamente.
E la cosa che mi sono sempre chiesto era che cos'è questo turbo cocco di cui parla Gali. Tra l'altro mi sa che esce l'ultimo disco, che
è uscito, infatti, è uscito adesso. Già. Sì, è uscito DNA il suo ultimo disco. Turbo cocco, guarda, in verità mi ricordava qualcosa tipo meningococco, roba scientifica, virus, eccetera. In verità ha detto che il cocco sarebbe la testa e il turbo è la velocità, quindi la sua testa che va a 1000, quindi il suo turbo, che il suo cocco che va a turbo, praticamente questa.
E non è quel cocco là,
e non è meningo, e non è lui, ma è esatto.
E non è neanche il cocco quello bianco,
no,
quello
esatto. quello è.
Esatto, io avevo elevato Gali addirittura alla scienza, però vabbè, insomma, mi perdonerà Burioni, che tra l'altro
No, quello, stai attento, quello si comincia a sentire quelle cose,
esatto,
interferenza con Burioni,
meme con gli occhi rossi, insomma, esatto, la mentana.
No, Matteo è un caro amico, siamo andati un po' di tempo fa a un posto magico che si trova a Baggio, e gli facciamo un pochino di pubblicità perché vale la pena, che è una grandissima osteria. Cioè, Baggio, ora scherzi a parte, è un posto molto carino, quindi andateci e facciamo ritornare l'economia di Baggio ai tempi...
Discover Baggio, esatto. Tra parentesi, lì vicino c'è anche la struttura dove metteranno alcuni dei pazienti in quarantena per il coronavirus, quindi vi invito a farci un passaggio, così anche solo per provare l'ebbrezza di un contagio, ma una roba proprio veloce.
Andiamo. Poi anche veramente come posto, capito, come attrazione ludica, per vedere, guarda mamma, quella è la zona dove hanno messo in quarantena.
Esatto, esattamente. Ma osteria alla grande, come dire, Chico, ha introdotto un luogo...
Osteria alla grande, sì. Allora... Già il nome, capito? Alla grande, esatto. Come vai? Alla grande.
Alla grande, come quando tra l'altro chiamo e rispondono e mi chiedono le prenotazioni, è quella la frase che dicono, no? È un bel posto, che ho portato te, altri Maggie e altri dalla compagnia, insomma, musica, vino, però che belle, perché il nostro amico Anto, ciao Antonio, ha rubato, o meglio, gli hanno dato una brocca con soprascritto Osteria alla Grande, personale non troppo amabile, perché insomma il proprietario ha dato dell'idiota al cameriere quando si era confuso sui nostri menù, però...
Non la ricordavo
questa. Sì, questa era una... ma era la detta solo a me, non volevo farvi spaventare perché ho detto, vediamo, però...
Perché si era confuso nei nostri menù?
Si era confuso, sì, avuto, c'era stata un'incomprensione, vado giù e dico, guarda, ho sbagliato i menù, e mi dice, ma guarda, nessuna incomprensione, è stato quell'idiota del cameriere, adesso lo cazzo.
Forse si chiamava proprio idiota.
Si chiamava proprio idiota, esattamente, quindi no, però dai.
Quindi possiamo dire che il proprietario ha blastato il cameriere.
Ha blastato il cameriere.
Diciamo un gancio enorme quanto una casa. Come Trump ha provato a blastare Brad Pitt, come dicevo prima.
Esatto.
Così andiamo proprio in scivolata all'interno dell'argomento. Perché Trump è impazzito negli ultimi 2-3 giorni, forse perché ha visto, non lo so, Bernie Sanders che è lì su un cavallo. Bernie Sanders me lo immagino su un unicorno con i capelli lunghi, biondi, che viaggia alla velocità della luce alla conquista della candidatura del Partito Democratico e sconfigge il male, quando probabilmente invece diventerà il candidato, ma verrà miseramente battuto da Trump alle prossime elezioni americane, e noi ci ritroveremo altri 4 anni di tu sei fuori.
Esatto.
E Trump ha blastato Brad Pitt perché Brad Pitt era reo di aver fatto, tra tutti i discorsi molto divertenti, perché ha fatto un po' di show comico Brad Pitt, devo essere sincero, ne aveva fatto invece uno un po' più serio in cui criticava Trump, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Brad ha dato il meglio di sé, soprattutto agli Oscar, una delle manifestazioni, se vogliamo, molto politicizzate, perché è salito sul palco e molto causticamente ha detto: ho solo 45 secondi, che è sicuramente quanto, più di quanto il Senato abbia concesso a John Bolton questa settimana. John Bolton, riferimento, ex consigliere alla sicurezza che doveva testimoniare nel processo per impeachment a Trump, e quindi insomma è stata una stoccata al nostro amato presidente, un bel presidente. E poi conclude dicendo: penso che forse Tarantino ci farà un film e alla fine gli adulti fanno la cosa giusta. Quindi
non, stato... non l'ho capito, era un riferimento pornografico,
non lo so,
capire.
Guarda, non c'è adulti, esatto, non ci è dato saperlo, però alla fine magari verrà fuori qualcosa di quel tipo con Trump, ma non voglio divagare su una cosa da per adulti con Trump dentro, sinceramente, però
oltre a Brad Pitt, Trump se l'è presa, come dicevo prima, anche con Parasite, cioè non tanto con Bong Joon-ho, perché in realtà non credo che se la volesse prendere, cioè, proprio direttamente con il regista, ma con la scelta dell'Accademia, degli Academy, di premiare un film che non è effettivamente statunitense, non lo è da nessun punto di vista, o meglio è in parte produzione statunitense, ma non ha nulla a che vedere, e dicendo che riteneva del tutto folle la possibilità che un film straniero vincesse. Non so, secondo te, Giorgio, chi voleva che vincesse? Perché ripensando ai candidati, uno era coreano, uno era inglese, uno era di Taika Waititi.
Razzisti,
è mezzo neozelandese, un'altra era una donna, figurati, cioè, diciamo la donna. Poi c'erano Le Mans versus Ferrari Ferrari versus Ferrari Ford versus Le Mans 66,
quello tipo. È il più fascio.
Era un po', sì,
nel
era
senso
quello un
fascio,
più.
Nel senso che comunque Ford, stiamo parlando di una persona che magari veramente c'è, ricade nel genere Trump, insomma. Comunque,
cioè, stai dicendo che Ford era nazista? Stai dicendo questo?
No.
Ti vuoi prendere la responsabilità di dire che Ford era nazista? Dillo. Dillo che mandava i fondi alla Germania, che aiutava finanziariamente. Se hai il coraggio, dillo. Se invece non hai i dati, non hai le prove, mi spiace non dire niente.
No, se no direi Marriage Story, perché magari fan di Adam Driver...
Sì, può darsi, oppure di Scarlett Johansson.
No, forse veramente Ford vs Ferrari è proprio il più adatto.
E comunque, Trump se l'è presa molto, se l'è presa con Parasite, se l'è presa con Brad Pitt. Diciamo che però, ad essere onesti, ci sono tante altre persone che se la sono presa con lui, perché diciamo che sono oramai due anni e mezzo che Grammy, Emmy, tutte cose che fanno rima con Emmy, più gli Oscar, più i SAG, più... E in realtà diciamo che i premi di soprattutto cinema indipendente non se la prendono con Trump, ma se la prendono con il cinema mainstream invece. Cioè tipo gli Independent Spirits Award che vogliono blastare i suoi fratelloni maggiori, tipo Adam Sandler che ha vinto il premio agli Independent per Uncut Gems, che se l'è presa con gli Academy, ma anche perché anche, Adam Sandler è un fascio, lo sappiamo bene. Votava Rudy Giuliani, che è diventato il tuttofare di Trump, e quindi tutto torna. Però molti attori se la sono presa effettivamente con Trump. E io allora, ho sentito un pochino tutti i vari ringraziamenti, mi sono visto i premi, mi sono goduto quelli di Ricky Gervais, però non ho chiarissima la mappa degli, cioè immagino quali sono stati gli argomenti, ma non ho chiarissima qual è la mappa degli argomenti che è stata trattata. Invece Matteo se l'è proprio fatta, cioè nel senso si è studiato le notti, tutti i ringraziamenti.
Voi non mi vedete, ma ho delle occhiaie che parlano, da mesi che lavora questa cosa. Ho fatto...
passava dalla tab di Pornhub alla tab
multitasking a livelli veramente impressionanti, però alla fine siamo giunti a una mappatura più o meno discutibile di questi festival cinematografici. Ma insomma, allora, partendo da quelle che sono le tematiche vere e proprie, sicuramente abbiamo, io l'ho chiamato il cosiddetto razzismo hollywoodiano, perché comunque ci sono stati molti esempi di, dai Joaquin Phoenix ai BAFTA, lo stesso Phoenix agli Oscar e a Janelle Monáe con la sua esibizione agli Oscar, che di fatto hanno un po' contestato quello che è il razzismo hollywoodiano. Appunto, Phoenix ha parlato di razzismo sistemico, che non so cosa ne pensiate voi, ma è un'espressione abbastanza forte, nel senso che il sistema Hollywood diventa uno spazio dove, che sia tema di razza o che sia tema di genere, ci sono delle differenze evidenti. Effettivamente questa è stata un po' la tematica, una delle tematiche grosse. Per estensione, appunto, dicevamo razzismo non di razza ma di genere, la disuguaglianza di genere, il tema dei diritti delle donne. Abbiamo avuto forse su tutte Michelle Williams, che ha ritirato il premio per la miniserie Fossey Verdon, e ha parlato di aborto, ha parlato del tema dell'aborto, della libertà di scelta, e addirittura ha ringraziato di vivere in un momento in cui ha potuto scegliere con chi avere un figlio e quando.
Ha ringraziato di non vivere nel paese di Salvini.
Esattamente, esattamente. E diciamo, è stata, come dire, una bomba sganciata non da Trump a suon di tweet, come ci ricorda Patricia Arquette, ma è stata una bomba di discorso che ha lasciato sicuramente degli strascichi per il popolo dei social. E poi hanno parlato anche di diritti delle donne, attrici che hanno interpretato loro stesse supereroine o eroine nel cinema. Brie Larson con Gal Gadot e Sigourney Weaver hanno fatto un bel siparietto agli Oscar, in cui hanno ricordato che tutte le donne sono supereroine, ma al di là della retorica, delle frasi fatte, hanno, come dire, Gal Gadot ha tirato la stoccata finale dicendo: chi perde dovrà rispondere alla domanda dei giornalisti come ci si sente essere una donna Hollywood. E questo, come dire, è stato un po' emblematico del tema.
Bella e brava
Gal Gadot. E poi appunto razzismo, disuguaglianza di genere, la politica, e tra parentesi aggiungerei di Trump, proprio perché è stato fondamentalmente il bersaglio numero uno del jet set hollywoodiano. C'è stato l'ambiente, perché insomma, sulla scia di Greta Thunberg dei Fridays for Future, che
si dice Greta Thunberg
o Tamberi, Filippo, non so, non saprei dirti la pronuncia esatta. Comunque Greta Thunberg, sulla scia molti attori sono intervenuti a favore dell'ambiente. C'è chi non ha partecipato, perché in quel periodo, soprattutto nel periodo dei Golden, ai primi di gennaio, c'era l'Australia devastata dagli incendi. Russell Crowe è rimasto a casa, si è fatto leggere il suo discorso da una commossa Jennifer Aniston, e fondamentalmente ha fatto un appello.
Ti ricordi quando c'erano gli incendi in Australia? Sembrava, capito,
dici a me che ci sono passati i giorni, fa, sì. Esatto, i giorni a lavorare sugli incendi.
No, ma poi dico io, cioè, incendi in Australia, adesso ci ritroviamo col virus. Non erano meglio gli incendi, per noi non rimanevano là, ognuno a casa loro, vero. Gli incendi a casa loro, esatto. E invece il virus qua che si sparge, che arriva.
Sì, bah. È stato abbastanza...
Ci chiuse il nostro Trump comunque,
sì, ma infatti mi sono tratti i capelli, me li sono buttati tutti quanti da un lato, sto, esatto, cercando di coprire questa... tutto il volto.
Una presa di posizione forte da parte di chi farà discutere, ma di questo ne parleremo più avanti in un'altra rubrica dedicata. E poi cos'altro? Beh, questi sono stati, diciamo, i macro temi. Mi sento di mettere qualche tematica, se così si può chiamare, che è magari il solito political correct, no? Che c'è sempre chi la voce fuori dal coro, chi sopra fa una battuta sopra le righe o più di una per mettere in imbarazzo il pubblico. E su tutti c'è stato appunto Ricky Gervais alla quinta presentazione non consecutiva dei Golden. Ricky Gervais che sostanzialmente ha tirato una stoccata a tutto lo Star System e ne va per tutti, cioè Joe Pesci è diventato Baby Yoda, Martin Scorsese che tanto appunto ha fatto discutere la sua polemica, il suo snobbare i film della Marvel, ha detto è troppo piccolo per andare sulle giostre della Marvel, quindi ovviamente... E poi DiCaprio, che è sempre reo di trascorrere del tempo piacevole con donne molto più giovani di lui, Gervais ha detto, dopo 3 ore di premiere di Once Upon a Time in Hollywood, la tua amata era già più vecchia, era già troppo vecchia, quindi sostanzialmente c'è stata una stoccata anche per lui, ma più in generale ha, come dire, tirato fuori quelli che sono altri piccoli micro temi nella macro tematica, che sono stati fondamentalmente le case di distribuzione, HBO e Netflix, che ormai sono una realtà con cui bisogna fare i conti, il paradosso di Apple che porta un dramma sui diritti umani, The Morning Show, e poi appunto a situazioni di veramente disumane nelle fabbriche in Cina, e la chiusa che secondo me ha valso tutto il discorso, che è stata: se vincete salite sul palco, accettate il premio, ringraziate il vostro agente e il vostro Dio e andate a farvi fottere. Questa non la censuriamo perché alla fine è una parolaccia. E poi faccio imbarazzato di Tom Hanks subito dopo, che è diventata meme della vita.
Perché era così imbarazzato Tom Hanks?
Non lo so.
Strano, lo facevo uno un po' più praticone, non... Oh mio Dio, cosa sta succedendo?
Invece appunto, se screenshotti, se cerchi su Giphy, Tom Hanks...
Ha avuto a che fare troppo con Steven Spielberg, che è troppo politica di correre.
Può essere, infatti, non è scorrect. E poi, cos'altro? Vabbè, i ringraziamenti, ci sono stati appunto ringraziamenti particolari, citavi tu Brad Pitt, che ha ringraziato il feticismo di Tarantino, anzi, prima ha ringraziato proprio i piedi delle attrici, Margot Robbie, Dakota Fanning, e poi ha chiuso dicendo... Tarantino ha separato più donne dalle loro scarpe che la TSA, che è l'acronimo dell'organo degli Stati Uniti che si occupa del controllo negli aeroporti, quindi fondamentalmente...
Sì, Brad è stato un bel protagonista dei discorsi a Hollywood, sia perché ovviamente è stato uno dei più premiati, che diciamo ha confermato la propria candidatura forte in praticamente tutti i premi, perché ha vinto ai Golden, ha vinto ai BAFTA, ha vinto a... ai SAG e ha vinto anche agli Oscar, agli Academy.
Sì, sono stati 4 poker tra l'altro, mi sa, perché la Zellweger, protagonista con Judy, lui con Once Upon a Time in Hollywood,
Joaquin Phoenix
e Laura Dern non protagonista con Stadium Matrimonio, quindi...
Beh, sì, è stato un bel quartetto, no?
Lato premi
anche abbastanza soddisfacente, nel senso non me la sento di contestarli i premi. E no, sono molto interessanti gli argomenti, erano abbastanza prevedibili, soprattutto quelli, vabbè, l'argomento razzismo in particolare nei confronti della comunità afroamericana è uno degli argomenti più discussi negli ultimi, ma credo, vabbè, da sempre in realtà, però proprio che è ripetuto e sembra quasi paradossale che ogni anno si ripete come tema. Mi ricordo l'anno scorso, un paio d'anni fa, la polemica di Denzel Washington, che era candidato con il suo Radici, e la sua, diciamo, non manifestazione, nel senso che era fermo, immobile, non sorrideva, non faceva niente durante le varie primazioni, o Spike Lee, che si è presentato l'anno scorso con gli anelli di un po' iconici del suo fa la cosa giusta.
Ma radici, dici barriere, no? Radici.
Scusami, Barriere. Aspetta, Radici però è un altro film che è un altro film che ha sempre che riguardava sempre la questione razziale. Adesso cerco.
Barriere è sicuramente il suo film, quello lì che non voglio fare rompipolare con coglioni. Era giusto per ricordarmi.
Per precisare, vabbè, sei un po' puntiglioso. Sei un pochino puntiglioso, però va bene così. Adesso ti dico anche Radici. Sì, no, Radici è una miniserie televisiva, perdonami.
Radici, dici quella, la miniserie classica che poi hanno rifatto il remake poco tempo fa.
Esatto, che hanno rifatto poco tempo fa. E comunque in generale la questione razziale è molto, molto presente, cioè, in particolare gli Oscar sono sempre stati un po' condannati, un pochino accusati di mettere fuori gioco volontariamente o involontariamente gli artisti afroamericani. Noi ne abbiamo parlato oramai parecchie puntate fa, quando eravamo giovani, quando Giorgio aveva ancora tutti i capelli biondi e io non avevo la caviglia rotta, con Francesco Abbazia, che è un amico, un giornalista, ci ha spiegato anche un pochino che cos'è questa presa di coscienza della comunità afroamericana, perché ha sottolineato come l'anno scorso la vittoria di Green Book era un po' un specchietto per le allodole, perché in realtà non è mai cambiato niente, cioè viene sempre un po' vista la questione afroamericana come poi però c'è il bianco che arriva e salva la situazione, e un po' la comunità afroamericana dipende comunque sempre dalla comunità caucasica, quando in realtà gli artisti afroamericani stanno condizionando molto di più tutta l'industria cinematografica musicale di quanto lo stia facendo la comunità bianca, perché a parte la musica, con tutta l'ondata di musica trap e di musica rap che sta praticamente condizionando qualsiasi ambito, ma anche da un punto di vista cinematografico, lui ci faceva degli esempi di film che hanno proprio invertito il paradigma dell'eroe. Per esempio faceva l'esempio di Black Panther, che a Giorgio non è piaciuto, io non l'ho proprio visto, però che ha il merito di dire non guardiamo più il supereroe pensando che il supereroe è per definizione bianco, ma guardiamo il Superman di colore, o faceva l'esempio di Atlanta e in generale tutto il lavoro di Childish Gambino. E questo per la questione razziale. Per le altre questioni, per ecologia e femminismo, idem, immaginavo, su quella femminista ho sentito parlare un gran bene del film di Greta Gerwig, che non ho visto, però ho visto quello precedente, Lady Bird, che effettivamente era un bel film, cioè era proprio un bel film, era girato bene, era scritto bene, lei è un'ottima autrice da tenere occhio, però mi ricordo le polemiche che aveva fatto Catherine Bigelow qualche anno fa, quando vinse con Zero Dark Thirty, o con quale film ha vinto l'Oscar, già tu ricordi?
Di Art Locker, può essere.
Non mi ricordo se era di Art Locker o con Zero Dark Thirty.
Forse era quello.
Adesso vediamo subito.
Sto controllando io.
Che è stata una delle prime autrici importanti, Catherine Bigelow.
Con entrambi in realtà. Però Art Locker ha vinto anche miglior film.
Ah, ecco.
E miglior regia, scusami.
Ah, ecco. Con una ha vinto miglior regia e miglior film.
Mentre
no.
Zero Dark Thirty solo miglior film.
No, però con The Art Locker mi sa che ha vinto solo miglior regia. E no, non miglior
qui
film.
Qui dice miglior regia e miglior film.
Ah, ok.
Ah, no, scusami. Zero Dark Thirty era candidato solamente a miglior film.
E ha vinto miglior regia.
Questo non mi pare di...
Vabbè, comunque, Catherine Bigelow è proprio la classica autrice e regista impropriamente diventata famosa perché moglie di James Cameron, e fa capire un pochino, e fa capire un pochino anche qual è la cifra della questione sul femminismo negli Stati Uniti. Dopodiché è diventata quasi più famosa di James Cameron, perché ha vinto diversi premi, ha girato dei film molto carini tipo Point Break, un vecchio film con sì. Patrick Swayze e Keanu Reeves sul surf. Poi ha fatto anche dei film, parecchi filmacci, c'è una divertentissima scena in Caro Diario di Nanni Moretti che parla di un film della Bigelow, adesso non mi ricordo come si chiama, un film di fantascienza della Bigelow bruttissimo. Poi Zero Dark Thirty e The Art Locker, a me Zero Dark Thirty non è piaciuto moltissimo, The Art Locker invece di più, però lei fu una delle prime a mettere un pochino al centro la questione femminismo, cioè a dire guardate, le donne guadagnano meno degli uomini, le donne vengono candidate meno degli uomini e fanno tanti film che sono belli quanto quelli degli uomini. E diciamo che è stata presa in considerazione un poco nelle circostanze degli Oscar, stop. Che è un po' il problema, diciamo, generalizzato, ovvero si parla dell'argomento, si parla durante gli Oscar, fin di Oscar, dell'argomento non si parla più. Al massimo dell'ecologia, che era l'altro macro argomento che vi ho citato, si va, continua a parlare perché il cambiamento climatico è praticamente, cioè, oramai in realtà a Milano ci sono 12 gradi da un mese e mezzo, non c'è stato inverno, non c'è stato gennaio, non c'è stato febbraio.
Non ci sono le mezze stagioni.
Insomma. Non ci sono più le mezze stagioni, ce n'è solo una, è l'estate, e Milano l'estate purtroppo non la consigliamo a nessuno. Il cambiamento climatico che è stato citato, diciamo, un po' da tutti, per esempio quello, a me quello che ha fatto in assoluto più divertire e anche commuovere, commuovere diciamo in un ringraziamento specifico, è stato Joaquin Phoenix, perché Joaquin Phoenix praticamente ha citato tutti gli argomenti, cioè non sapeva di quale parlare, ha parlato di tutti gli argomenti, dall'ambientalismo, si è fatto anche arrestare, fino a parlare della, a fare quella citazione di una canzone del fratello molto commovente, ci ha fatto piangere
per ore.
Sì, ci ha fatto piangere per ore tutti quanti. Dopo essersi fatto, anzi dopo si è andato a fare poi quella foto un pochino da poser con,
mamma mia,
con Rooney Mara sulle scale mentre mangiavano un panino rigorosamente vegano.
Esatto. Spontanissimo.
Sì, 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 me lo confermate che era vegano il panino.
Era golden, no? Era?
Perché no, era... no, era dopo l'Oscar.
Era dopo l'Oscar, dopo, no? L'Oscar. Perché lui aveva rimasto perché ha ringraziato i golden per il menù 100% vegan. Questa è stata una cosa fatta per i giochi in Phoenix, per tenerli buoni. Lui ha ringraziato, perché ha detto la prima volta che riesco a mangiare una cena di gala, quindi figuratevi come era messo le altre volte, cioè veramente è stata 100% veg.
La cosa che però forse mi ha, che mi fa anche, diciamo, tra virgolette, porre un pochino una questione, poi vediamo voi come la pensate, è che alcuni dei discorsi sono stati molto ideologici, molto politici, però non sono stati non so come dirlo, un mettere la bandierina su questo argomento anche chiaro, cioè parlo dell'ecologismo o parlo del femminismo, ma ci metto la bandierina, ma sono disco, per esempio il discorso di Bong Joon-ho alla vittoria di miglior regia, che anche perché a miglior film non parla il regista solitamente, ma ha parlato quella signora con il vestito rosso, verde, non mi ricordo, comunque questa signora, piccola signora coreana, che a quanto pare è la donna più potente del cinema coreano, io non lo sapevo, ne ho letto, sì, un articolo. Tu la conosci, Gio? Ci sei andato,
no,
a cena?
No, vabbè...
Ci sei andato a cena?
Sì, sì, mi ha trasmesso qualcosa, giusto per fare un po' i razzisti ulteriormente. No, non conosco, però di solito, cioè, volevo dire, sì, sì, effettivamente non parla il regista, ma parla il produttore di solito, e comunque... Come è già stato detto, abbiamo già detto, suppongo, abbiamo citato, non mi ricordo chi, in qualche podcast fa, che il fatto che la Corea comunque è la terza potenza cinematografica mondiale dopo America e Bollywood e India. Quindi...
Sì, è molto interessante. Infatti il cinema coreano, vabbè, dire scoprire il cinema coreano sembra veramente una grande puttanata, perché tanto è in scoperta da, sono 10 anni che viene distribuito anche, sì, molto bene in Italia. Forse non è compreso benissimo, nel senso che non è distribuito in modo molto sistemico e molto adeguato, viene fatta un po' di confusione tra gli autori, non si conoscono benissimo. Forse adesso con questa vittoria di Bong Joon-ho può, diciamo, essere organizzato un po' meglio la distribuzione. Adesso hanno rimandato al cinema uno dei suoi primi film, Memorie di un assassino, Memories of Murder, il titolo originale, che è un capolavoro del...
Non necessariamente solo il cinema coreano, sudcoreano e queste cose qui, ma diciamo il cinema orientale in generale, anche quello giapponese, c'è un sacco di cose...
Anche quello cinese.
Andrebbero riscoperte, anche quello cinese, sì, insomma il cinema orientale in generale, anche se si fa confusione tra le cose perché siamo occidentali ed è normale, però almeno ci guardiamo i film.
Diciamo, oddio, è normale, voglio vedere se dicono che Jean-Luc Godard era uno splendido regista italiano come ci prendiamo collera o come i francesi si prendono collera se dicono una cosa.
No, però vabbè, io intendo il fatto che comunque, ad esempio, l'altra volta parlavamo di Ferro 3, un altro film
sì, di Kim Ki-duk.
Esatto, che però ha una ha doppio paese di produzione, quindi Corea del Sud e Giappone, e il regista è coreano, però comunque il film è essenzialmente un film sia coreano che giapponese, quindi alla fine ci sta a fare confusione, però è come se parlassimo paese di produzione Italia e Francia, lo so che è una
no,
cosa
no, no, ma è chiaro, dire, no, no, però... vabbè, ma non è, in realtà non è vero, perché per esempio i film di Nanni Moretti in alcuni casi erano coproduzione italo-francese, il film poi è italiano perché l'autore è, diciamo, un po' il deus ex machina è italiano, sì. E quindi però la produzione poi è... di due paesi, di provenienza di due paesi, ma come avviene anche, cioè per dire, anche i film di Inarritu o di Cuarón sono,
sì,
in alcuni casi sono stati coproduzioni statunitensi messicane, in cui lì il muro non lo puoi costruire, purtroppo.
Sì.
E proprio sulla questione di Inarritu e di vabbè, Cuarón in realtà Cuarón un po' di più, sono Inarritu e Cuarón che hanno fatto discorsi un po' più politicizzati. Volevo citare invece il discorso fatto a Bong Joon-ho, che era assolutamente non politico nella sua forma, nel senso che lui, quando ha vinto l'Oscar per miglior regia, ha ringraziato. Il ringraziamento più bello e coinvolgente è stato quello a Scorsese, in cui sono alzati tutti ad applaudire, perché ha citato una frase di Scorsese, però poi ha ringraziato anche Tarantino e ha in generale ringraziato il cinema americano e il cinema internazionale. Allora, nel suo ringraziamento lui non parla di nessuna questione particolarmente politica, però poi andando a rileggere il suo discorso è evidente che lui stia sottolineando come le culture dei vari paesi devono essere porose alle altre culture e dobbiamo cercare di distribuire sempre, vabbè, nel caso dei film, stiamo parlando di film, ma deve valere per tutti gli ambiti culturali, lui dice devono essere distribuiti più film, devono essere distribuiti più film in lingua originale, perché solo così noi riusciamo ad arricchire la cultura dei vari paesi. E ovviamente in questo c'è comunque una stoccata a chi invece tende a fare un po' di frontiere anche all'interno dell'industria cinematografica. Lo stesso lo ha fatto Cuarón. Noi abbiamo citato quando Cuarón ha vinto l'anno scorso a Venezia, se non sbaglio, sì, quando citò una frase di Claude Chabrol che rispondeva a un giornalista che gli chiedeva a quale corrente lui appartenesse e lui rispose non ci sono, era in inglese, quindi there are no waves, there is only the sea, cioè, non ci sono correnti, c'è solo il mare. E anche lì Cuarón non fu particolarmente politico, però lo fu molto. Questo per dire che io ho notato come le questioni, ovvero quando si deve affrontare un argomento, c'è un modo di affrontarlo nel ringraziamento diverso che sia un attore o che sia un autore. Non voglio fare delle grandi generalizzazioni, però serve un pochino per provare ad argomentare, ovvero ecologia, femminismo, questione razziale, quando vengono inserite all'interno di un ringraziamento da parte degli attori, mi sembra un po' che diventino un aspetto formale, cioè io sono un attore, soprattutto gli attori hollywoodiani, io sono un attore, trasformo la questione ideologica, la questione politica, in una quasi una sorta di interpretazione. E la vedo un po' come una manifestazione di narcisismo degli attori stessi a voler esteriorizzare quella cosa, cioè a dire io nel senso, io non dubito che Joaquin Phoenix sia sincerissimo in quello che dice e soprattutto faccia concretamente qualcosa, e non dubito che un Joaquin Phoenix, un DiCaprio, una Jane Fonda, quando dicono che vogliono fare qualcosa la fanno e hanno più risultati di quanti ne avrebbero 500.000 persone normali. Quindi non metto in dubbio questa cosa, però ho cominciato a pensare perché sono sempre gli attori, e in particolare gli attori hollywoodiani, a fare questa tipologia di discorso anche molto più formale, e invece gli autori, che siano Bong Joon-ho, che siano altri, affrontano gli argomenti anche un po' più cervellotici, anche un po' più articolati, che poi si ricollegano alle questioni, però sono posti in modo differente, mentre gli attori le pongono in modo molto più evidente, molto in modo più formale. E non so, mi è venuta in mente questa cosa di come può essere quasi un mutamento antropologico dell'attore hollywoodiano. Cioè l'attore hollywoodiano ha cambiato talmente tanto la propria natura che prende tutto quello che, cioè tutto quello che viene lo prende come un'interpretazione, cioè devo interpretare un ruolo. Nel momento in cui io ringrazio per il premio, io interpreto il ruolo dell'attivista, poi lo interpreto in quel momento e lo interpreto anche concretamente. Jane Fonda si fa arrestare, Joaquin Phoenix si fa arrestare, DiCaprio sono 15 anni che affronta la questione ambientale, che finanzia progetti e che dà voce, ed è anche giustissimo, è anche meritevolissimo. Cioè meglio un DiCaprio che dà voce nel suo unico Oscar alla questione ambientale che un altro attore che invece se ne sbatte al cazzo. Magari questioni come, non so, la segregazione delle comunità native americane poteva essere trattata in modo un po' più articolato rispetto a come venne trattato quando Marlon Brando mandò la nativa americana a ritirare il premio, che nacque e morì un po' in quel contesto. Quella per esempio è una classica manifestazione, secondo me un po' narcisistica, dell'assimilazione di un argomento. Non so se è un discorso troppo cervellotico e mi sto a fare troppe pippe mentali strane.
Perché gli attori oramai gli attori americani hanno hollywoodiani soprattutto hanno questa deformazione professionale per essere poliedrici al massimo, quindi devono dire no, adesso io devo anche fare il discorso così, non è una questione solo narcisistica, cioè, poi dice devo occupare tutti i campi del sapere possibile, della cultura e di queste cose qui, dell'attualità, devo ballare, devo cantare, devo fare questo, devo fare quest'altro e devo anche menarmela su quanto riguarda concetti di attualità per far vedere che sono sempre sul pezzo. Non so se è tanto questa cosa così, però per non far non dire io sono solo un attore, insomma.
Ma diciamo che sì, è interessante questa cosa perché probabilmente va anche di pari passo un po' con quella che è stata l'evoluzione tecnologica degli ultimi 15 anni. Cioè se noi pensiamo soprattutto a questa edizione, cioè in questo momento c'è la massima espansione di social network, Instagram su tutti, cioè lo stesso DiCaprio per esempio ha dato voce alle sue all'ambiente, alle sue intenzioni ambientaliste per la salvaguardia del pianeta su Instagram, per dire, cioè adesso metti una foto con Greta Thunberg e dici sono onorato di passare del tempo con lei, cioè trasmetti un messaggio e poi l'estensione di quello che fai probabilmente è proprio sul palco, cioè quasi come se il premio passassi in secondo piano, non so come dire, cioè quasi come se la stagione dei discorsi, ecco, cioè io salgo sul palco e c'è più attesa per il mio discorso che non per sapere chi ha vinto il miglioratore protagonista. Mi è sembrato quasi, in certi frangenti mi è sembrato un po' questa la, diciamo, il leitmotiv, soprattutto su Joaquin Phoenix, su tutti, è vero, perché tu Chicco prima dicevi ha trattato tutto lo scibile, è vero, ha trattato disuguaglianze, ha trattato il razzismo, ha trattato l'ambiente, anche nel ringraziare, poi tra l'altro nell'unico forse discorso mi pare ai SAG non ha trattato un argomento in particolare, ma anche quella è diventata quasi una forma di autocompiacimento nel ringraziare gli altri, cioè lui aveva ringraziato Christian Bale, aveva ringraziato gli altri attori in lizza per il premio, e a Christian Bale in particolare mi ha colpito perché gli aveva detto tipo il tuo essere così perfetto, il non fare mai schifo è una cosa che mette a disagio, cioè qui è un po' come dire un lecchinaggio, detto con una parola proprio terrata, è proprio il non plus ultra della sdolcineria, però quasi, esatto, narcisistica, cioè è come se io volessi far sapere agli altri che sono che ho preso il premio, ma anche Bong Joon-ho, perché poi lui addirittura dice vorrei una motosega per dividere questo Oscar in 5 parti, cioè questa condivisione, ormai siamo nell'epoca un po' della condivisione, no? Però, sai, sharing economy è quasi sul palco,
cioè nel anche. Senso io Bong Joon-ho capisco anche, lui si ritrova sul palco ad aver vinto comunque la statuetta più ambita di quella stagione cinematografica in un anno in cui c'erano dei concorrenti che erano a livello, nel senso a livello anche da un punto di vista proprio di status, perché comunque c'era Scorsese, c'era Tarantino, c'era lo stesso Sam Mendes che ha fatto un lavorone a prescindere da quanto sia apprezzabile o meno.
C'era Meirelles forse con i due papi anche, mi pare.
C'era forse sì Meirelles con i due papi, c'era ma lo stesso Todd Phillips che comunque ha vinto a Venezia, quindi c'era una concorrenza. Invece Joaquin Phoenix a me ha sorpreso proprio perché poi a me sta naturalmente e in modo genuino simpatico Joaquin Phoenix, e non credo che sia una persona che cura di più l'aspetto formale, formale inteso non proprio come, come si veste, ma l'aspetto formale, il suo ruolo pubblico rispetto a quanto curi quello privato. Secondo me lui è abbastanza trasparente, però mi ha incuriosito davvero il fatto che nei suoi discorsi, anche in modo un po' confuso, cercava di parlare di tanti argomenti, nei ringraziamenti agli altri candidati sembrava sempre un po', mi sembrava Guardiola quando fa quelle cose che parla degli avversari, che se va a fare Manchester City, Albino Leffe dice non ho mai visto una squadra che palleggia, fa l'uscita dalla difesa come la fa l'Albino Leffe.
Assolutamente.
Cioè, anche lui, c'è, cioè, Joaquin Phoenix, obiettivamente stai sereno, è chiaramente la migliore interpretazione dell'anno, la tua sì, c'è Adam Driver che comunque apprezzatissimo, ci sta Christian Bale, ci sta Tizio e Caio, però va bene, anche meno, datti una calmata,
diciamo, ti godi più il premio quasi, hai vinto, sì. Però passi il tempo a ringraziare e basta, poi dici, ti viene da chiedere, io almeno a vedere quel discorso di ringraziamento mi è venuto da chiedermi, cioè, se hai goduto questo premio oppure effettivamente, immagino di sì, perché comunque il successo è indiscutibile, ha veramente cannibalizzato questa stagione di festival anglosassoni con i suoi premi, però esatto, è proprio quasi come se non se lo goda, quasi come il fatto, come essere lì per fare un discorso di altro tipo, di altro dal cinema, non so come dire.
Forse quando sei dato per vincitore talmente tanto, cioè che c'è il... I bagarini ti danno, no, i bagarini, gli alibratori ti danno allo 1,01 per la vittoria, non riuscirò più a godertelo e cerchi di capire cosa devi fare per... No, non lo so, non so se è quello il motivo, però l'ho trovato molto molto curiosa questa necessità di dover esternalizzare tante cose e non dire in modo molto semplice grazie, le solite cose che si dicono, sì, ringrazio mia moglie o la mia fidanzata, non so se sono sposati, lui e Rooney Mara, ringrazio Todd Phillips, ringrazio anche la DC, eccetera eccetera,
ringrazio Heath Ledger anche,
ringrazio forse Heath Ledger, sì, quali possono essere i ringraziamenti. Poi ripeto, il fatto che lui abbia parlato di determinati argomenti, anche se ha fatto sviluppare un centesimo di sensibilità in più su quell'argomento, vale la pena, cioè non è stato fatto non è stato inutile quel festival, non è vano il suo ringraziamento, però non lo so, Gio, non so tu se riesci a tranquillizzarmi, a farmi andare a dormire stasera.
Coronavirus, no, non lo so, ma io non so, perché quando guardo gli Oscar, quando guardo queste premiazioni, è come se mi mettessi proprio un paraorecchie, avessi tipo un filtro che appena cominciano a parlare di qualcosa di attualità o qualcosa di... si annullasse, incominciassi a avere la scimmia di Homer che
sei un millennials.
Sono proprio uno che non se ne frega di un cazzo. Poi diciamo che da quando è iniziata la lotta di DiCaprio per quanto riguarda il suo attivismo sull'ambiente e queste cose qua, non so perché mi sono veramente disinteressato totalmente della cosa, mi sono ovviamente interessato a tutti gli altri personaggi che trattano la cosa, mettendo da parte gli attori e tutte queste altre figure qua quando si tratta di questi argomenti, insomma. Quindi non ad esempio, come dicevamo prima, il fatto della fotografia di Phoenix e Rooney Mara, io li ritengo quasi al pari di quello. È ovvio che poi è una cosa importante, cioè nel senso, loro sono delle figure importantissime, e se per caso qualcuno di loro ha come unico intento ricevere un premio per dare voce a queste cose qui, sono ammirevole, però è una cosa che io veramente non riesco proprio a seguire, è una cosa che non... Ripeto, è come se fosse naturale che mi si mettano dei paraorecchi quando incominciano a parlare di sta roba, perché, non so, è sempre avuto troppa difficoltà.
No, ma ci sta, vabbè, un po' perché quando poi vedi i ringraziamenti, molti sono simili, cioè nel senso sono veramente tanto simili.
Ma perché poi c'è ti danno poi pure talmente tanto poco tempo per spiegare qualcosa che quel messaggio è appunto risulta simile in alcuni punti, che poi uno si deve ovviamente avere questo essere costretto a parlare per poco tempo, e non sono argomenti che poi uno può approfondire tanto, se non ovviamente lanciare lo sfizio che uno poi si può andare a controllare le cose per conto proprio, ma difficilmente io vedo gente che poi si va a interessare, non so, poi non voglio essere così cinico e così...
No vabbè, ma insomma,
io sono d'accordo con te, nel senso che, esatto, lo definisco un po' il festival della retorica, ma come tanti interventi pubblici, cioè un po',
sì,
come dire, tanta forma, poca sostanza. Poi, per dire, di tutti questi discorsi, esatto, come dicevamo, anche il mezzo, probabilmente la parola ormai è abusata, no? E cioè di tutti i momenti che ci sono stati in questi quattro festival, mi è rimasta impressa per esempio l'esibizione di Janelle Monáe, che è stata aperto con un'esibizione canora, praticamente un musical l'ha fatto, perché cantava e ballava, e ha aperto così gli Oscar. È stata sicuramente un'apertura d'effetto. Lei per esempio, credo il video su YouTube durasse 7 minuti, io mi sono visto tutta l'esibizione, perché fondamentalmente avevo anche qualche tempo da perdere, però me la sono vista tutta. E di fatto lei in 7 minuti ha tirato qualche frecciatina sempre sul tema del razzismo e della disuguaglianza di genere, ma con qualche riferimento molto nascosto che è stato colto per esempio dai fan nei commenti sotto i video di YouTube. Cioè c'era questo video della sua esibizione e un fan ha colto questa frase che lei ha cambiato con un riferimento al razzismo agli Oscar. E molte persone erano lì a interrogarsi, no, ma veramente l'ha fatto davvero, ma no dai, ha detto così, ha detto cosa, cioè la frase originale era "That's when I come alive like a schizo running wild", che adesso magari non saprei tradurre benissimo, però l'ha modificata in "It's time to come alive because the Oscars is so white". Quindi, come dire, c'è stato questo questa fine stoccata che probabilmente tutti si sono persi, ma poi a posteriori la vai a cercare e ti rimane più impressa di mille discorsi, probabilmente. E quindi, anche perché il mezzo lì è stato quello, sicuramente il mezzo parola, però aiutata anche da un'esibizione, sicuramente quello ha fatto da cassa di risonanza, almeno per me. Poi dopo ovviamente ognuno ha le sue.
Sì, ma sono d'accordo, forse quando si usa il mezzo musica, che poi secondo me in assoluto quello più, come dici tu, cioè, non so, personalmente io trovo che sia molto più di impatto, anche in modo velato così, secondo me, sì, cioè, preferirei molto di più vedere esibizioni del genere che discorsi, insomma, sono d'accordissimo con questo argomento, insomma.
Bene, bene. Quello a cui stavo pensando prima, sempre nella questione dei discorsi, è che invece quello che proprio sembra averla presa veramente nel modo più scialdo possibile è il divo per eccellenza che è rimasto nei nostri giorni, che è il bread internazionale, che invece, oltre ad aver scherzato su, come abbiamo detto, sul feticismo di Tarantino, ha fatto ritirare il premio ai BAFTA. A Margot Robbie, che ha letto il discorso,
ha letto benissimo, una disinvoltura, sì, veramente,
e ha fatto una battuta sulla questione dei reali, gli ex reali, Meghan Harry. In realtà anche lì, cioè, è quello che dicevo prima, ovvero non parlando direttamente di politica, un po' parlato di politica, un po' scherzato sulla questione politica. Però Brad Pitt è quello che veramente l'ha presa in modo molto molto sciolta, la vittoria Golden Globe, che ha fatto la battuta su oddio, è lì o Isaac che ha fatto la battuta su Tinder, forse su Isaac,
c'è una confusione oramai su queste,
sì, perché ha dato il meglio dappertutto,
mi sa che Isaac Awards ha fatto la battuta su "devo metterlo sul mio profilo Tinder",
sì,
credo.
Sì, ha detto sì, ha ringraziato, esatto, e dove ha ringraziato per il feticismo dei piedi, ha fatto lo show un po' a 360, Brad, è stato forse il migliore, almeno per me.
È stato obiettivo.
Complimenti Gran Bretagna, ora sei single, spero tu possa prendere il massimo dal tuo accordo di divorzio, il tutto con la principessa Kate e William, insomma bisogna avere un certo coraggio e un certo carisma, cioè, una brillantezza notevole.
Obiettivamente Brad Pitt veramente...
Lupo.
Cosa?
Lui può.
No, lui ma a parte lui può, ovviamente non riesce a stare antipatico, è proprio simpatico. No. Cioè, è, poi, ma non lo so, vabbè, a me sta particolarmente simpatico dai Oceans, nel senso che lì l'ho preso particolarmente in simpatia, non che mi sia stato mai antipatico, però magari prima mi era leggermente indifferente. Dai Oceans, la trilogia di Oceans, mi è cominciato ad essere proprio molto simpatico come personaggio, ma soprattutto io lo percepisco vedendo soprattutto l'ultima, le fotografie che ha fatto Greg Williams, e in generale comunque le fotografie sono state fatte a questi ultimi festival. Ho visto lui e DiCaprio, insomma, questa bromance che è nata tra di loro, proprio come sono gli ultimi divi, cioè, ma soprattutto Brad Pitt è un po' l'ultimo divo di Hollywood, nel senso, non che dopo di lui non ce ne saranno altri, però che questa figura un po' aurea attorno al personaggio, un po' simpatico, con un passato di un certo tipo, che ha fatto la carriera, anche il ringraziamento che lui ha fatto agli Oscar dicendo come era arrivato con la sua macchina, i primi provini, dicendo questa per me è effettivamente c'era una volta Hollywood, proprio te lo fanno immaginare come, addio, Brad Pitt è il divo di Hollywood. Cioè, non è Joaquin Phoenix il divo di Hollywood, non che sia una categoria elitaria, è proprio una categoria a sé differente, però Brad Pitt è il divo di Hollywood, e come lui effettivamente io non riesco a... Sì, DiCaprio, infatti l'accoppiata DiCaprio-Pitt, come un pochino era...
Apoteosi.
Sì, un po' come era DiCaprio, come era Pitt Clooney prima, però Clooney già era più, insomma, un piacione, non è che... non era tanto il...
E poi non è DiCaprio, diciamo la verità.
No, poi non è DiCaprio come attore, quindi di per sé già viene un po' meno una componente dell'essere un divo di Hollywood, perché io divo lo intendo proprio alla Paul Newman, alla Marlon Brando, e Brad Pitt effettivamente è il divo per eccellenza, cioè anche con questi capelli, con la zazzera, perché c'aveva la, cioè diciamo che c'aveva la, quella che in Italia si chiama la, oddio, in Italia non lo so,
Italia, sì, non lo so, ma non si dice zona 7, 20, 152 zazzera non si
zazzera,
usa,
vabbè, no. La zazzera è quando c'è i capelli di dietro un po' più lunghi rispetto avanti, no, che si
fa, zazzera non è la frangetta.
Basta, no, non lo so, zattera. Forse zazzera e la zattera si dice.
Ha parlato di zattera poi, no? Dove comunque Brad ha parlato.
Ah, sì, ha parlato di zattera.
Parlato di zattera, quindi comunque.
Ah, no, non so, però c'ha un capello che ovviamente fa un po' schifo, quindi non so perché non se le taglia.
Hai ragione, la zazzera comunque, quella zattera invece.
La zattera è un'altra cosa.
C'è troppa confusione.
Sì, sì, c'è stata. Sì, alla fine è giusto, abbiamo un melting pot bello.
E a me è piaciuto moltissimo anche il rapporto, cioè nel senso, in questa cosa, questo lui è un divo, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo il suo rapporto con DiCaprio, che Matteo l'altro giorno ha definito la bromance tra Leo e tra Brad, che è stato veramente, io non, adesso non ricordo neanche anche perché credo che ne abbia parlato solo DiCaprio, solo Pitt, DiCaprio non ha vinto niente, quindi non ne ha potuto parlare, non ricordo cosa ha detto nei ringraziamenti, ricordo solo il fatto della zattera,
sì, allora, quella è stata la chiusa che ha fatto sognare un po' tutti i fan di Titanic, nel senso che ha detto comunque io con te la zattera l'avrei condivisa, e quindi vabbè, insomma, lì ovviamente c'è stata donne sognanti, che dico, figurati, immagina di una zattera con sopra Leo, Brad, ci siamo in 5, ci siamo in 2 più altre 8 donne attorno, quindi figura di altro che non poco spazio, però sì, è stata sicuramente, ecco, al di là, a monte di tutto, esatto, c'è stata proprio la spontaneità sua, io l'ho trovato il più, forse, cioè magari anche Phoenix spontaneo, ma Phoenix uno spontaneo un po' confuso, un po' insicuro, invece cioè, Pitt è proprio uno che del palco timore non ne ha,
no,
cioè,
se lo mangia
con il carisma, con l'umorismo di chi ha sempre la battuta giusta al momento giusto, e anche nel parlare di un collega ha detto il mio partner in crime, che è un po' come dire best friend forever, capito, cioè un po' questa concezione, dice un gentleman, ma anche incensandolo di complimenti non mi è sembrato un po', come dire, adulatorio in un'accezione negativa del termine, è stato proprio, e probabilmente leggevo, sono andato a recuperare un po' qualche articolo online per vedere se effettivamente era un'amicizia già forgiata negli anni, non c'erano così tante conferme sul fatto che fossero amici di una vita, anzi si diceva spesso e volentieri in tanti articoli, diversi articoli, che avessero diciamo, forgiato l'amicizia proprio sul set di Once Upon a Time in Hollywood, pur ovviamente conoscendosi da tanti anni. Quindi forse anche quello li ha un po', come dire, fatti conoscere, riconoscere, non lo so, però sicuramente una bella amicizia, e sembra anche stata un momento proprio spontaneo, secondo me, e non è scontato, visto tutto quello che abbiamo detto adesso, che diceva Giorgio, un po' sulla retorica, su queste frasi vuote. Quindi
Bene, ma io non me la ricordo effettivamente, a parte quella di Pitt, dello stesso Pitt di Clooney, non mi ricordo tantissime bromance che sono state così tanto.
Stavo pensando anch'io,
perché c'è qualcosa tipo
è più una cosa da serie.
Sì, è un pochino più una cosa da serie,
o forse più attore regista magari.
Sì, vabbè, attore regista c'è un rapporto che fa, sembra quasi di interdipendenza,
forse
tra
Damon e Ben Affleck.
Un po' Damon e Ben Affleck, poi Ben Affleck purtroppo ha cominciato a entrare e uscire dalle rehab, quindi non riuscivano proprio ad amarsi.
Sì,
c'era questo piccolo problema. No, vabbè, forse Willy Smith e Martin Lawrence, visto che adesso c'è al cinema, sì, Bad Boys for Life, che è lo sponsor
Owen
della
Wilson
puntata,
e Ben Stiller.
Owen Wilson e Ben Stiller un pochino, sì, però in effetti non ce ne sono tantissimissimi, non so se io quasi me le vorrei sognare delle bromance, capito? Vorrei che nascessero delle bromance anche un pochino fuori luogo, non so. Buttiamo dei nomi a caso, facciamo dei nomi a caso di attori che pensiamo possano stare bene l'uno con l'altro, nel tipo Edward Norton e non so,
Bradley Cooper e Matthew McConaughey.
Perché entrambi sono tirati, sono fatti il botulino, perché
non lo so, vabbè, non
no, qualcosa.
Ma un bello, un brutto,
ma
uno che sa recitare, uno che non è capace.
Ma sì, qualsiasi cosa.
Tutte queste cose.
Qualsiasi cosa.
Io in verità avevo pensato, quando avevo letto tutta scaletta e varia, pensavo anche extra cinema, quindi mi ero immaginato Morgan e Bugo, praticamente loro trascendono un po' dall'aspetto. No, diciamo, è quella che vorremmo tutti, di cui non abbiamo bisogno, ma che ci meritiamo.
Però quella in realtà è stata una bromance così forte e intensa che
iniziale,
è implosa in se stessa.
Vero.
Non sapevano come gestirla.
Sì, è vero. Infatti, che succede? È stato un po' il succo di tutto. Comunque, bah, sicuramente viene difficile, esatto, pensare a bromance come quella loro. Quasi un passaggio di testimone alla nuova generazione, da Adam Driver a chi per lui, insomma, ormai il passaggio di testimone, la transizione è in corso, quindi
sì, è vero.
Vedremo un pochettino cosa ci riserva questa.
Io direi di chiudere quasi, anzi di chiudere non quasi, dando un paio di suggerimenti su cosa avete visto, cosa c'è al cinema, cosa si può andare a vedere. Non so se avete delle cose, delle visioni recenti da suggerire.
Vabbè, io direi approfittatene che c'è di nuovo Parasite al cinema, anche se però c'è in lingua, non credo ci sia anche,
no, ci sta in lingua originale, a Milano ci stanno
un
paio di cinema,
okay,
che lo trasmettono anche in lingua originale. No, io suggerisco, mi sono visto Uncut Gems, è proprio bello e di conseguenza direi di recuperare sempre su Netflix.
Sì, tanto che sono entrambi.
Esatto, anche Good Time. Ho visto un film, non c'è male, italiano, si chiama L'Ospite, di tipo, il regista si chiama Duccio Chiarini, mi pare, una cosa del genere, non è
Duccio Apritutto,
con una comparsata di Brunori Sassa alla fine, quindi giusto. Sì, una così un po' a caso, capito, facciamo così, tipo gli sceneggiatori di Boris, cioè,
esatto.
A un certo punto ci mettiamo così, Brunori, facciamo uscire Brunori.
Basito, vero?
E quindi no, suggerirei Memories of Murder, che c'è ancora al cinema, forse una bella corsa.
E ricollegandosi al cinema orientale, c'è un altro film, Il Lago delle Oche Selvatiche, che è troppo difficilissimo da trovare qua a Napoli, lo fa solo l'America Hall, che è un cinema vecchissimo che sta al Vomero. E è un film cino francese, cioè produzione cinese, è di un regista cinese, però doppia produzione cinese francese, molto molto particolare. non so,
immagino sti cinesi che parlano francese o sti francesi che parlano cinese,
sti cino-francesi. Forse da loro è arrivato poi, questi occhi selvatici, è arrivato sto virus.
Perché
può essere, erano pipistrelli, però sai, magari possono anche ribaltare questa teoria iniziale.
Il invece di fritte e mule, di patatine fritte e cozze, facevano patatine fritte e pipistrelli, oppure ali fritte e pipistrelli.
Esatto, esatto.
Invece avete sentito, poi chiudiamo così andiamo ognuno per la nostra strada, per la propria strada, e avete sentito il pezzo di Billie Eilish del nuovo 007? No. Giorgio sì, sicuro.
Io no.
Anch'io. No, quindi sei vabbè, però puoi parlarci di questo, dici,
non è male. Io non l'ho sentito perché io preferisco sentirli durante
il film,
non li ascolto mai prima.
Sono d'accordo, sì, con te, però me l'hanno spammato.
Non è che però ha pianto agli Emmy, però.
Ah sì, ha pianto agli Emmy e ha suonato, invece ha cantato Yesterday dei Beatles durante l'In Memoriam agli Academy, molto bene, no?
Sì.
A parte quelle unghie di merda che continua a farsi, però
no.
C'è Billie Eilish, tanta roba, ma infatti il pezzo è bello, come tutti i pezzi di 007, cioè non c'è mai un pezzo di 007. Sono brutti film, ma non ci sono mai brutti pezzi, diciamo, devo essere sincero.
Ha un futuro davanti, come dire.
E niente ragazzi, è stato un piacere fare questo viaggio con voi. Ho letto semplicemente di Johnny Depp che a quanto pare ha deciso di ricominciare la propria carriera da attore e non di fare la macchietta, perché so che
non fa più i profumi, quindi
non fa più i profumi. Però è andato a Berlino con un film di cui parlano bene, vediamo, perché
parlano bene di lui o del film solamente?
Parlano bene del film e della sua interpretazione. Adesso non ricordo come si chiama di preciso, vediamo un pochino perché lo vado a recuperare.
Io ho letto solo un articolo della ex moglie che lo menava.
Ah sì sì, è bellissima quella cosa della ex moglie, della ex moglie. No, non la dichiarazione dell'ex moglie, ma che ci sono le registrazioni della
lei che dice vai a dire al
sì vai a dire che a qualcuno che ti ho picchiato, vediamo chi ti crede. Perché in realtà era lei che tipo lo menava.
Sì, una matta.
Cazzo, non riesco a riguardare la filmografia di Johnny. Cioè, è talmente tanto non più un attore che hanno levato tipo la sua filmografia. Ah no, c'è una pagina ad hoc di Wikipedia. Dai, insomma,
è anche abbastanza lunga la lista, mi sembra.
Minamata. Minamata di Andrew Levitas, che non so.
C'è manco la pagina.
C'è manco la pagina, anzi,
gliela facciamo adesso. Cortesia dello spaccone per Andrew Levitas.
Facciamo questa pagina. Va bene, ragazzi. Joe, è stato un piacere come al solito. Con Matteo, da buon lombardo, qual è? Abbiamo chiuso, secondo me, sotto l'ora di registrazione. Vedremo. Non
probabilmente.
Vabbè, no, però aspetta, è un'ora di registrazione.
Però
quindi
diciamo che vado per il primato di puntata più breve di White Trash.
Sì, è una delle più brevi.
Posso siamo dirvi che, però, a letto Matteo è molto più lungo. Ma da letto Matteo ha delle performance.
Sì, qua è un'ora e 08:19. Io ne avrei almeno per un'altra mezz'ora.
Almeno una mezz'ora. Senza contare i preliminari.
Non è un messaggio alle donne in ascolto, assolutamente.
Anche perché non credo che ce ne siano.
Esattamente, quindi comunque.
Va bene, ragazzi, alla prossima. Ciao Gio, un bacio. Rimani
lontano
dal virus. Ciao.
Sì. Anche voi. Ciao.
Ciao, ciao.